Lunedì 26 ottobre 2009, ripartiamo signori per la nuova stagione di radiofonica.com. Ripartiamo pompati, attivi e presenti come sempre. Questo è Boarding Pass Live, io sono Giuseppe La Sola e vi vado subito a presentare quelli che sono i miei compagni, i miei graditissimi, grandissimi compagni di viaggio, e lo facciamo come sempre con la nostra presentazione. E innanzitutto partiamo con lui. Lui è il prototipo dell'uomo che non deve chiedere mai. È ben nota la sua predilezione per i fagioli, da cui il suo soprannome. Erasmus a Santiago di Compostela, il quarto dei tre moschettieri, per la serie AO Semo Gente de Borgata, Francesco Terence Petricca.
Buonasera a tutti ragazzi, riapriamo i battenti in questo tiepido mese di ottobre del 2009, e grazie a te Giuseppe per queste fantastiche presentazioni che ogni volta ti inventi con tanta fantasia,
con tanto piacere, devo dire.
Tanta fantasia.
Ma veniamo a lui, un altro di questi maschiacci di questo programma. A Budapest vale quanto vale il sindaco. New York non ha più segreti per lui, anche se ancora a Perugia a volte si perde per la città, bisogna dirlo. A scuola era il classico bullo odiato da tutti i bambini buoni e ben forniti di caramelle. Batterista affermato, invidiato da Pino Scotto, lui è Francesco Animal Minici.
Ehi, grazie ragazzi e bentornati, grazie Giuseppe per questa fantastica presentazione. Non me l'aspettavo, l'hai fatta col cuore, ti ringrazio. Quando toccherà a me saremo proprio sulla stessa lunghezza d'onda, non ti preoccupare. Grazie comunque, buon divertimento con questa nuova edizione di Boarding Pass Live.
Oh, e ora veniamo a lei. La reginetta del lunedì sera. Una via di mezzo fra Camilla Radzonovic e Licia Colò. Le Charlie's Angels le fanno un baffo. Sta ancora cercando di convincersi che il salentino si parla solo nel Salento e che il Salento non ha come forma uno stivale ma solo un pezzo. Lei è Mademoiselle Sara Marzo.
Buonasera ragazzi, immancabile la presentazione di Giuseppe. Devo dire complimenti, parti diciamo in gran forma in questa nuova stagione di Radiofonica per Boarding Pass. Grazie, mi è andata bene, mi aspettavo peggio come descrizione, devo dire che mi sono salvata come prima presentazione.
Non ti preoccupare perché abbiamo ancora tantissime altre puntate, quindi non scapperai sicuramente al mio uncino, cara Sara.
Aspetto con ansia questo momento per poter controbattere.
E allora noi partiamo alla grandissima, perché è la prima puntata di questa nuova stagione.
Scoppiettante.
Esatto, scoppiettante, come dice il nostro Animal Minici. Già oggi abbiamo un sommario ricchissimo di temi, ricchissimo di appuntamenti qui a Boarding Pass Live. Vogliamo andare proprio col sommario, Sara?
E andiamo con questo sommario.
La valletta.
Innanzitutto il tema del giorno è viaggi in periodi alternativi. Diteci un po' quali sono secondo voi i vantaggi e gli svantaggi di questi viaggi un po' alternativi, diciamo. Quindi non i soliti viaggi, ma i viaggi decisi all'ultimo momento, i viaggi in località strane e così via.
E in periodi non proprio consoni, ecco, a quelli del viaggio, diciamo. Non sempre, di solito quando si va in viaggio si pensa sempre all'estate, no? Ecco, parlateci anche dei vostri viaggi un po'
il 15 di dicembre,
nella cosiddetta bassa stagione.
Il 31 novembre.
Esatto.
Il 4 aprile.
Quei fantastici viaggi che non c'entrano
alternative. Io però proporrei, prima di iniziare con la musica di Boarding Pass, che sempre presenta un repertorio vastissimo che va dal grunge al blues di Bruges, proporrei di noi altri compagni di viaggio di dare una frase spontanea e gratuita al nostro amico co-conduttore Giuseppe.
Sì, io direi che è dovuto.
Vuoi cominciare tu?
Ma la mia frase io la passerei il mio turno, perché
subito,
temo
signori
di essere troppo offensivo nei confronti del nostro amato Giuseppe, e passerei a Sara. Sara, dedica una frase al nostro Giuseppe questa sera, ti prego. Una frase che esprima tutto il tuo amore nei tuoi confronti.
Partiamo già dal fatto che stasera mi voleva vendere per non so quanti cammelli, anzi per nessun cammello mi voleva regalare. Partendo da questo fatto, anche io direi che possiamo passare al carissimo Francesco la palla.
Ragazzi,
la patata bollente
che inventiva. Allora, meglio conosciuto come il capo piazza, il sindaco di Perugia ha recentemente deciso di affidargli una maglietta con la scritta Staff Comune di Perugia, perché lui apre la piazza 4 novembre e la chiude verso le 5 del mattino. Con un caro saluto e un abbraccio da tutti gli amici spagnoli, Giuseppe, te lo porto con te in cuore verso di te. Comunque, bando le ciance, cominciamo con la buona musica, andiamoci a sentire qualcosa che ci dia un po' di carica. Che ci sentiamo, Giuseppe?
E allora, come un gruppo che può dare sicuramente la carica sono i tuoi carissimi Foo Fighters, no?
E allora, questi Foo Fighters.
Ma sì, andiamo un po' a Seattle.
Un po' di Dave Grohl. Sì. Fa mai male.
Andiamo.
Sarita, unico esemplare femminile in questa stanza di...
Che esemplare, aggiungerei.
Esemplare, che esemplare,
dotata
aggiungere.
Di baffi.
Grazie.
L'Antonella Clerici de Noartri.
Grazie. Allora ragazzi, innanzitutto, cosa che prima non abbiamo detto, vi ricordiamo quali sono le istruzioni di viaggio. Per viaggiare con noi, diciamo, per seguirci virtualmente in questo viaggio che stasera stiamo per intraprendere. Innanzitutto volevo ricordarvi il nostro contatto Messenger per poter interagire con noi, che è diretta@radiofonica.com. Quindi tra poco vi sveleremo l'argomento della serata, oltre al tema del giorno che abbiamo già detto prima, che vi ricordo è quello dei viaggi alternativi, gli svantaggi e i vantaggi di questi viaggi alternativi. Scriveteci, aggiungeteci su Messenger con diretta@radiofonica.com. Vi ricordo il nostro gruppo Facebook, che anche se ora dopo un piccolo letargo, noi andiamo in letargo d'estate stranamente, è rimasto un po' inattivo, riprenderà un po' vita tramite i vostri messaggi e speriamo di avere sempre più persone che ne faranno parte del nostro gruppo.
Vi riempiamo di spam.
Vi spammeremo, vi informeremo dei nostri prossimi appuntamenti dei prossimi paesi di cui parleremo. Ma intanto questa sera di cosa parleremo?
Esatto, questa sera andiamo a vedere un po' un paese controverso, però bellissimo, e vedremo anche perché. Abbiamo chiaramente un ospite, come ogni lunedì, come di consueto qui a Boarding Pass, un paese che ha una bandiera che più verde non si può, più verde veramente non si può di questa bandiera. Il paese è la Libia, e colui che ci è venuto a trovare è un nostro carissimo ascoltatore, ed è Usama. Ciao Usama!
Mi scatta l'applauso.
Grazie, grazie a tutti.
E allora Usama, racconta.
Io direi salam aleikum.
Salam aleikum.
Salam per te Usama. Allora innanzitutto raccontaci un po' di te Usama. Chi sei? Da dove vieni? Cosa fai? Raccontaci un po' di te.
Ok, io sono Usama, vengo dalla Libia, sono di Tripoli. Sono il vice del capitano.
Sì. Vabbè, adesso spiegheremo anche questa cosa. Okay. Comunque.
L'anno scorso sono stato qua, ho fatto febbraio-marzo e dopo ritornato qua di nuovo perché mi sono trovato bene. Diciamo.
Sei venuto a fare un corso di italiano tu, Usama, no?
No,
l'anno scorso.
L'anno scorso sì, ho fatto B2.
Perfetto.
Ma quest'anno sinceramente solo in ferie, ma utilizzando il tempo ho fatto un corso di italiano.
Ah, così. Perfetto, stai massimizzando il tuo tempo. Ecco, c'è chi cazzeggia quando è in vacanza.
E non vogliamo fare nomi.
E non facciamo nomi, assolutamente. C'è invece chi spende il proprio tempo così.
Sì.
In ottime attività per la propria carriera, no? Quindi facendo un corso di italiano.
Spendendo anche soldi, sprecando soldi così.
No, investendo soldi, Usama, non stai sprecando, perché l'italiano è una lingua bellissima che si parla solo in Italia, in Libia, in una parte della Svizzera, però è una lingua così affascinante, è un popolo, dai, facciamo un po' di patriottismo, va.
Esatto, poi voglio ricordare, l'italiano alla fine è la quarta lingua più studiata al mondo, quindi ecco, non siamo proprio, come dire, non siamo messi malissimo da questo punto di vista. Allora Usama, tu sei un ingegnere,
sì,
è vero?
Ingegnere, sì.
Costruisce elicotteri, no?
No, adesso mi guidi. Operaio. No, Livio, adesso stiamo facendo una revisione per 12 aeroplani velivoli piccoli.
Sì.
Ma la nostra ditta Augusta Westland, Livio adesso sta facendo una fabbrica quasi 100% adesso pronta per fare elicotteri.
Ah, perfetto. Dunque,
e poi ha anche una sede qui in Italia a Varese.
Sì, di Varese.
Ed è una delle Varese più importanti, giusto? Ma quello che fa anche gli elicotteri per il presidente degli Stati Uniti,
in realtà. Sì, sembra Philadelphia,
Usama, tu sei stato l'anno scorso uno dei nostri ascoltatori più entusiasti, uno dei nostri ascoltatori più presenti.
Ero fedele sempre.
Fedelissimo, molto bene, molto bene. Cosa ti è piaciuto soprattutto del nostro programma? Perché eri sempre pronto lì su MSN a intervenire. Cosa ti portava ad ascoltarci ogni lunedì?
Mi è piaciuto Francesco.
Che l'anno scorso c'è stato solo per un po'.
Dici la verità, ti piaceva la voce di Sara, che non potevi proprio farne
anche
meno,
questo
anche
sì,
quello.
Dopo l'aggiunta su Facebook.
Quanti cammelli ci avresti dato per portarti di Sara lì?
A Sara 200.
200 cammelli, a 500 euro il cammello.
Dai, vabbè.
100.000 euro.
Minchia,
classica esclamazione araba. Minchia.
Tra l'altro devo proprio dire che infatti Usama, siamo amici su Facebook perché è stato così fedele nell'ascoltarci, ci ha aggiunto su Facebook e interveniva spesso. Quindi ero proprio curiosa di conoscere Usama, ci diceva sempre salutami il capitano, io vorrei sapere poi questa storia che sta dietro il capitano, se me la svelate.
Ecco, scopriamo un po' il nostro personaggio, perché è un grande fan di calcio, no?
Sì, sì. Ma l'ho chiamato così, capitano, ma dopo ho scoperto che era scarso.
Che non è un vero capitano.
Ah, allora è un nome ironico.
Ecco, spieghiamo. Mi è capitato l'anno scorso di fare una partita a calcetto con Usama e sono diventato, grazie alle mie doti calcistiche molto sviluppate, sì, sono diventato il suo punto di riferimento. No? Quindi sì, sono il tuo capitano, Usama.
Ragazzi, questo sì, giusto.
Addirittura.
Ragazzi, è stato aperto un bando per terzino sinistro della Juventus al quale ha fatto domande il nostro capitano, nonché conduttore Giuseppe, che vuole scippare la maglia grosso, convinto ancora di poter sfondare nel mondo del calcio. Però
alla veneranda età di 25 anni ormai.
Sì, sì, ridete.
Quando vi vedrete correre su quella fascia.
Tu sei un grande tifoso della Juventus, Usama,
sì,
è vero?
Sono juventino.
Bravissimo, juventino
anche
fino al midollo.
Anche il mio portafoglio juventino, guarda.
Attenzione.
Addirittura.
E va bene, Usama, con te questa sera faremo un tuffo non solo nel tuo bellissimo paese, posso dire bellissimo, vero?
Sì, sì, questo.
Ah, ecco, Usama ha portato anche delle foto della Libia, Libia e Marocco, vabbè.
Noi ricordiamo la radio famosa per mostrare immagini.
Noi possiamo.
Esatto.
Noi possiamo.
Ma quello che faremo è anche un tuffo nel mondo islamico con te, quindi preparati bene proprio su questa parte, sugli adulteri. Sul salat, sul Ramadan.
Salam aleikum.
Perché con te parleremo un po' di affronteremo tutti questi temi. Ma intanto io direi di andare avanti con la nostra programmazione musicale. Questi sono i Kings of Leon.
You somebody. Looking down at all I see.
americanissimi Kings of Leon e torniamo sulle frequenze di Boarding Pass, le frequenze non frequenze, per parlare con Osama, grandissimo Osama, che è un ragazzo simpaticissimo che oggi ha portato i suoi appunti perché vuole introdurci, vuole farci conoscere quello che è il suo paese, quelle che sono le sue usanze. E noi però gli vogliamo fare subito una domanda, no, di quelle che un po' ti spiazzano, Osama, no, sto scherzando, è un po' teso il ragazzo. Osama, perché hai deciso di venire in Italia? Quando è stato che hai avuto questo amore per un paese da solo? Quando è successo?
Con l'Italia, come siamo noi libici, è cosa normale per noi questo.
Certo.
Sì.
Perché ci odiate che vi abbiamo invaso ogni qua.
Perché quando, da bambini siamo sempre guardavamo la TV italiana, cartoni animati,
certo,
italiani.
Certo.
Che Libia non esiste prima.
Noi guardavamo quelli giapponesi, voi guardate quelli italiani, è giusto, no? È la trasmigrazione delle cose.
Anche come la lingua italiana si parla un po' con la lingua araba in Libia come dialetto, per questo ho deciso di studiarla bene, la
certo,
lingua. Che mi serve anche nel lavoro.
Nel lavoro, perché
sì,
comunque lavori con una compagnia
italiana,
sì. E quindi la lingua la utilizzi con i tuoi colleghi di lavoro,
sì,
i colleghi italiani pure.
No, mi è salvato abbastanza bene.
Ti ha salvato,
sì, mi ha salvato anche trovare un lavoro adesso per gli italiani.
Certo, quindi sei soddisfatto di quello che hai fatto fino
tanto
adesso.
Sì.
Poi ti sei affezionato a Giuseppe e sei tornato a trovare il tuo capitano, che lo vuoi sospingere in questa avventura di arrivare alla Libia.
Deve insegnarmi molto bene, no, come.
Osama, e se mi dovessi definire la Libia in tre parole, poi la vediamo, in tre parole soltanto.
Cosa?
La Libia, in tre parole, come la definiresti?
La Libia. Un paese bello.
Un paese bello?
Sì.
In tre parole.
Tre parole.
Un paese bello.
Un paese bello.
Avete visto cosa fanno i grandi corsi d'italiano qui a Perugia?
Quereliamo la stranieri, signori.
Parliamo dalla Libia.
Sì, parliamo della Libia. Ma dove andate a mare in Libia?
Andiamo al mare,
dove andiamo?
In Sicilia.
Dall'altra parte di Sicilia.
L'altra
marciapiede.
L'altra marciapiede.
Della strada mediterranea.
Certo.
Infatti, Osama, una delle cose di cui abbiamo sempre parlato con te, no, è proprio la somiglianza di alcuni posti tra siciliani e quelli libici, no? Perché come sappiamo gli italiani sono stati comunque per molto tempo nel tuo paese e chiaramente abbiamo lasciato parecchio, anche ecco, molte parole italiane ancora si usano. E poi mi dicevi, ecco, che quando vai in Sicilia o quando andrai in Sicilia comunque ti sembrerà di essere un po' a casa, no?
Sì, questo sì.
Come mai? Dimmi un po'.
Non lo so, magari l'abitudine quotidiano assomiglia abitudini libiche,
le usanze libiche, quotidiane, sì, della,
sì,
gente, delle persone.
Anche l'aspetto fisico assomiglia tanto a quella tripolitina.
Infatti guarda Giuseppe, proprio i tipici tratti,
no,
libici,
mi sembra, cioè, di Tripoli.
Sì?
O un vicino di casa ti assomiglia.
È come se ti sembrassi di Tripoli, Usamo. Bene, un vicino di casa, okay. Molto bene. Usamo, il tuo è un paese comunque molto bello, molto grande.
Sì, 7 volte rispetto all'Italia.
Oh, ragazzi, abbiamo un ospite preparatissimo questa sera,
Che è strano per il nostro programma.
Che è strano.
A volte viene.
Di solito sappiamo noi più degli ospiti, e questo è tutto dire poi, perché noi che sappiamo più degli ospiti.
Ma siamo solo 6 milioni, per fortuna, non è come italiani.
Siete troppi. Spazio, insomma.
Sì, tanto sì.
Anche perché gran parte del tuo paese è occupata dal deserto, no?
Questo sì.
Questa bellissima distesa di sabbia.
Facciamo le cose in come si dice?
In grande.
In grande.
In grande.
Petrolio, non è deserto, diverso.
È giusto. Ha detto, è petrolio, non è deserto.
Sì.
Sopra c'è la sabbia.
Sopra la sabbia, sotto il petrolio, diverso.
Ecco, aspettate Giuseppe, c'è un attimo,
hai capito?
Ci sono.
Sai cos'è il petrolio, Giuseppe?
Sì.
Quella cosa nera. Tu vai in macchina, usi la macchina,
fai il pieno 40 euro.
Usama, un pieno. Un pieno, esatto, un pieno in Italia 40 euro, un pieno, no, forse di più, magari, anzi sicuramente più, un pieno in Libia 4 euro.
4 euro.
Che bello.
Sì, 4 euro.
Vorremmo essere tutti libici in questo momento, veramente, no?
Fate il pieno in Libia, dopo tornate in Italia.
Facciamo un pieno.
Però dall'altra parte, magari, ecco, è facile trovare petrolio. Mi dicevi proprio l'altro giorno che scavando vicino a casa tua
si cercava l'acqua?
Troverai un pozzo di petrolio.
Oh, troverai un pozzo di petrolio. Infatti, in Libia non c'è acqua, in Libia c'è solo petrolio.
Compriamo anzi l'acqua dalla Italia.
Esatto, esatto. Così come noi compriamo petrolio, voi, ecco, comprate l'acqua. Che ragazzi, non so, questo comunque può essere un problema, perché anche non so, un paese come ad esempio l'Iran, ecco, ricco, ricchissimo di petrolio, cioè, però nel momento
in cui il petrolio potrebbe risultare un po' dannoso per la salute.
Esatto, esatto.
Gli iranesi sono troppi, sono 100, non lo so, 120, eccetera.
Sì.
100 milioni.
Gli iraniani sono troppi, sono troppi.
Gli iraniani
loro se la vivono un po' così,
un po' sgarzelli, ci piace dire. No, ma a parte queste note di colore, salutiamo tutti gli amici iraniani.
Sicuramente saranno tantissimi.
I famosi persiani, la grande Persia la salutiamo sempre. No, comunque, cioè, per esempio, il vostro Berlusconi di turno, cioè, scusami, se passamela questa.
Il vostro... Tanto sono amici.
Sì,
Gheddafi,
perché Gheddafi
tra loro
sono amici. Tra loro sono amici.
Dai, le frecce tricolori.
Sì, sì. Ma a parte questo, no, comunque, cioè, stava cercando di portare l'acqua proprio attraverso un acquedotto che passasse nel deserto e arrivasse sulla città della costa. È vero, com'era che funzionava quella cosa?
Come nel deserto?
Il serpente, come l'avevano chiamato?
Serpente del deserto.
Serpente del deserto, No, un'impresa faraonica, dicevano, sì, sì. No? Che aveva speso tantissimi soldi, però magari non aveva dato i risultati di frutti sperati. O...
No, l'acqua è arrivata a Tripoli, Benghazi, tutte le città in Libia.
Sì.
Sì, ma come hanno scoperto che c'è un lago grandissimo nel deserto, mm-hmm, legato con il Nilo, che l'acqua non finirà mai. E per questo hanno pensato per fare un progetto grandissimo per risolvere il problema con l'acqua.
Per l'acqua. Sì. Ma comunque Gheddafi da poi come è visto alla gente? Dopo così tanti anni dalla rivoluzione, eccetera, ancora adesso ha il supporto della gente oppure...
La gente si è stufata.
finalmente dice, no?
Alzata la bandiera bianca. Non ce la fa più.
Ecco, ricordiamo che Gheddafi governa nel tuo paese non in qualità di capo del governo, non in qualità di presidente, ma in qualità di guida della rivoluzione.
Guida della rivoluzione.
In Libia c'è stata questa rivoluzione.
All'inizio è così, ma dopo è diventato il capo presidente.
È diventato il capo, sì. Comunque lui attualmente non ricopre nessuna carica, se non quella di guida della rivoluzione. Me lo confermi?
Si dice così.
Si dice così.
Lui ha preso il potere nel 1969, 69. Rovesciando la monarchia di Re Idris.
Il Re Idris, sì. Scacciare gli italiani via.
Esatto.
Siciliani.
E Gheddafi ha avuto, ecco, diciamo, durante il corso del tempo, specialmente anni 70 e 80, ma anche, vabbè, comunque durante tutto il corso del tempo non ha mai avuto, diciamo così, un rapporto facile con l'Italia. Noi siamo andati a colonizzare la Libia dal 1911 al 1934.
Poi
70, anzi 43, scusate,
70, 43. Anni 70.
Sì.
E poi anni 70, ecco, diciamo, non era proprio una colonizzazione militare.
Gli italiani sono stati rimasti sempre fino agli anni 70.
Ecco, esatto, diciamo, la colonizzazione ufficialmente è terminata nel 1943, sì, quando sì, poi sì. Mussolini è stato rovesciato nel nostro paese.
Comunque i grandi italiani la definirono all'epoca, grande Boito, futurista, non so che cavolo era dell'epoca, definire la Libia uno scatolone di sabbia.
Uno scatolone di sabbia.
Grande intelligenza sopraffina.
Questo ancora l'epoca. Prima di conoscere, chiaramente di scoprire
i giacimenti di petrolio.
Esatto, i giacimenti
di petrolio. No, scoperto prima.
Tra parentesi, io ti dico una cosa. Noi ogni volta che paghiamo...
Segnatelo!
Ogni volta che paghiamo, per ogni vecchie, diciamo, 1000 lire di benzina che si pagavano, una lira andava alla Libia. Sai questo? Perché c'è una vecchia legge del Regio Fascio che fece... Praticamente noi si pagava ogni 1000 lire di petrolio acquistato, di benzina acquistata, cioè una lira di quelle 1000 lire andava alla Libia come una tassa regia.
Ah, vero?
Ed è durata fino, mi sembra, al 99, una cosa del genere. Comunque, note di colore così, economiche.
Ecco, sono stati anni difficili i rapporti tra Italia e Libia.
Questo sì.
Gli anni, ecco, gli anni 70, 80 e 90 sono stati un po' un tira e molla fra risarcimenti chiesti da Muammar Gheddafi, non accolti, e tra parentesi, mentre dall'altra parte, ecco, si è succeduta una serie di inviti che da parte chiaramente dei governi italiani, che dall'altra parte invece non sono stati raccolti. E la prima volta che Gheddafi è arrivato in Italia è stato solamente quest'anno.
con Berlusconi.
Esatto, esatto, con Berlusconi. Chi ha seguito magari il suo arrivo in Italia si ricorderà sicuramente il suo sbarco dall'aereo con una foto. Lui ha portato in mano una foto
della Omar Mukhtar.
Esatto, che era. Ecco, vuoi spiegarci chi era?
Era un vecchio, aveva sopra il 70 anni, combatteva gli italiani, non so, fino a...
Ecco, nel periodo
magari
della colonizzazione combatteva, sì, sì, gli italiani. E Gheddafi quando è sbarcato dall'aereo?
Per 21, sì, 22 anni.
Sì.
Ma dopo l'hanno piccato.
Sì. Anche perché quelli della colonizzazione comunque sono stati anni molto duri, no? Per, sì, 30, sì, anni, sì, gli italiani, sì, hanno comunque represso nel sangue eventuali comunque rivolte.
Ma lo sai quanto che hanno ammazzato i fascisti in Libia?
Ecco, il numero esatto non lo so, sinceramente.
Il numero esatto? 700.000 persone.
700.000 persone. Beh, insomma, questo va un po' a confermare quello che stavamo dicendo. Sono stati anni difficili, comunque, sì, anni, sì, anni di sangue.
Anni passati.
E il carissimo Gheddafi non ci ha fatto sconti, no? Quindi ha subito, una volta...
Dovete pagare le tasse, purtroppo.
Una volta preso il potere, ha mandato via circa 12.000 italiani e poi chiaramente è partito con le richieste di risarcimento durante tutto il corso, il corso degli anni. Insomma.
L'Italia ha pagato 5 miliardi come risarcimento, ma ha guadagnato, non so, magari 20 miliardi adesso, come i contratti con dite e tutto quanto.
Mica siamo scemi, cioè. Voglio dire.
Era così il fatto.
Lo so, sa, ma questa è acqua passata, noi adesso siamo tutti amici. I fascisti non ci sono più in Italia, sa, ma non ci sono più.
Ci sono i nazi adesso.
I milanisti adesso.
Ci sono i milanisti.
Ha proposto il Berlusca, sì, ha proposto il Gheddafi di comprare il Milan.
Non l'ha voluto neanche Gheddafi.
Perché non si sparava, capito? Allora lui ha detto: no, no, non c'è niente, c'è Nitra qua.
No, lasciamo... Juventine lui, solo Juve.
Ragazzi, esatto, parliamo del paese Libia, parliamo delle sue bellezze turistiche. Vedo un Samarinda affaratissimo a spolverare i suoi appunti. Oggi, ragazzi, ha fatto un compitino, un grande compitino.
Compito di italiano.
Un compito di italiano. Con appunti di italiano. Parliamo delle oasi. Le oasi del deserto, signori miei. Chi non la vorrebbe avere davanti a casa sua? Un bel desertino, un'oasi tranquillo,
personale,
laghetto, compa, sì, amaca.
Sì, proprio quelli che sventolano. Due
donne che ti sventolano, sì, o due bei aitanti e prestanti,
sì, maschi. Sì.
Tranne che giammai fosse il nostro terzino sinistro.
Le oasi sono più di 10, non lo so il numero esatto, 3, 4, 13, 14, dove sono sciolti, come l'acqua non c'è più.
Sì.
Si vedono attraversando una serie di dune. Dopo, io mi ricordo, sono stato due volte, un'oasi si chiama Gabron, era gigantesca. L'acqua salata più di 5-6 volte rispetto all'acqua del mare. E vuol dire che non va giù, mai.
Quindi aspetta, sì, le oasi hanno l'acqua salata.
E Libia sia salata.
Ah, non sono d'acqua dolce le oasi.
No, dolce, ma Libia sono tutte salate.
Ah, in Libia sono, sì, sì,
sei volte rispetto più rispetto all'acqua del mare.
Quindi, se l'acqua è più salata, cosa succede? Che galleggi di più, no? Comunque, sì, sì, rimane a galla, sarà una cosa stranissima.
Anche, ragazzi, se non sai nuotare, non deve avere paura di...
Non ci sono problemi.
No, infatti, non ci sono mai problemi.
Ho visto alcune tue foto, no? Su Facebook. Anzi, chiunque volesse aggiungere su Facebook Usama El Gazer.
Usama El Gazer.
Potete vedere le sue foto nel deserto. Lui che si diverte lì in un'oasi. Sono delle foto veramente molto belle.
Ho votato. Era veramente interessante. Sì.
Ma io a questo punto, ragazzi, proporrei così un'idea estemporanea di chiedere a tutti gli amici che passati e non di Radiofonica di uploadare le proprie foto scattate nel proprio paese o nei paesi che hanno visitato nei loro viaggi alternativi sulla nostra pagina di Facebook. Il gruppo è sempre il nome della nostra trasmissione, Boarding Pass Live. Ci trovate lì, ci saranno le nostre facce sgarzellanti e felici e sorridenti che vi accoglieranno, e voi tutti parteciperete in questa grande famiglia che viaggia settimana dopo settimana. Questa volta siamo atterrati sul deserto libico. Ce ne stiamo lì con la nostra oasi sventolare. Che cosa ci manca? Ci manca un po' di musica. Ed De Giuseppe che ci mette un po' di musica. E andiamo con...
È il momento adesso dei Coldplay.
Con questa canzone che ci ha accompagnato un po' più soft in questa puntata in cui siamo nel caldo torrido del deserto della Libia. E allora, prima di tornare a parlare del paese di cui oggi ci stiamo occupando, che è appunto la Libia, come dicevo, con il nostro carissimo ospite Usama, volevo fare un paio di salutini, che saranno più di un paio, della gente che ci ascolta da casa. Innanzitutto ben ritrovati ai vecchi e fedelissimi ascoltatori, il nostro caro Mike che ci ascolta dall'Inghilterra, che ci dice che è corso di fretta appena ha saputo che ricominciava Boarding Pass ad ascoltarci. Grazie Mike, continua così fedele a Boarding Pass. Volevo salutare Monica, i ragazzi dell'Euro Chocolate che sono nuovi acquisti, queste nuove amicizie che si fanno, che diventano nuovi ascoltatori di Boarding Pass. Monica, Gloria, i ragazzi del Circolo Arci, e ricordarvi che domani ragazzi, no domani, mercoledì, scusate, ci sarà un aperitivo radiofonico. Questa è una piccola anteprima.
Che ora comincia?
Inizierà dalle 6 di pomeriggio, diciamo un orario indicativo, però tutti arriveranno dalle 7 in poi, come si fa di solito all'aperitivo, fino alle 9 e mezzo di sera. Cagna e tapas, c'è cioè una birra e un piattino con delle tapas a 1,50€. Quindi ci sarà la musica di Zionet, il DJ di Radiofonica, e passate a trovarci, insomma, noi di Radiofonica saremo là.
E anch'io vorrei anche io dei saluti da fare, che mi ero un po' incartapecorito.
100. Siamo alla Roma.
100. Ma a parte gli scherzi, comunque vorrei dei saluti da fare. Vorrei salutare il compagno di cella di Giuseppe Lapaglia, sì, durante la sua permanenza in una cella messicana. Sì. La compagna di cella di Terence Petricca, sì, che era anche poi scoperto un viados brasiliano, però quello che è successo dentro quella cella non ci è dato sapere. E poi vorrei salutare una ragazza che mi sta ascoltando da Torino. La vorrei salutare con il cuore, quindi ciao Tiziana.
Oh, che bello, che bello veramente. L'amore. Salutiamo
Tiziana. Tutti in coro, ciao Tiziana.
Esatto.
Io dimenticavo Gloria, che è uno dei nostri nuovi acquisti, Gloria, che intervisteremo anche. Gloria, preparati, ci parlerai della Danimarca. Non sfuggirai anche tu al boarding pass.
Esatto, ma visto che hai aperto prima un po' la parentesi su radiofonica.com, dobbiamo dire, parliamone un attimo, perché la nostra è una radio che noi abbiamo sempre definito in crescita, ma stiamo raggiungendo veramente degli ottimi livelli, devo dire, ragazzi, perché noi... Radiofonica.com parteciperà domenica prossima, anzi in realtà lo abbiamo già fatto perché la registrazione è avvenuta, al programma di La 7 che si chiama Universication. Se domenica prossima all'una e mezza di notte non avete nient'altro da fare, collegatevi su La 7 per proprio questo programma che si chiama Universication, dedicato interamente all'università. Si andrà alla scoperta proprio del mondo accademico tramite l'opera, comunque tramite il lavoro di quella che è la radio universitaria,
la redazione.
Esatto. Si è partiti a fine settembre con Extra Campus di Torino, perché è ogni singola radio o TV universitaria che si è occupata proprio della stesura, dell'organizzazione di ogni puntata. E chiaramente nella puntata dedicata all'Università di Perugia siamo stati noi di radiofonica.com a realizzare interamente la puntata.
Partiti da quaderni a quadretti e nient'altro, e poi piano piano abbiamo creato comunque una realtà che è solida sul territorio, che si sta formando un nome, e quindi vogliamo rendervi sempre più partecipi di questo. Nostra radio siete voi che la fate quotidianamente, che ci date i vostri feedback, i vostri suggerimenti, le vostre critiche, e quindi è importante anche, diciamo, avere una vetrina, anche se è l'una e mezza di notte, diciamo, non è un proprio un prime time, però dai, noi altri ce la si può fare, insomma,
esatto.
a dare un po' più di punti di share a questa puntata di Universication.
Esatto. E due parole anche sulla nostra programmazione. Quest'anno si sono inseriti nuovi programmi live, come ad esempio Alta Fedeltà con Alessio ed Edoardo, programma che si occupa principalmente di musica rock, band perugine e non. Lunedì 19, lunedì, alle ore 19, ed è il programma che ha aperto in realtà la programmazione live. Esatto, che ha aperto proprio questa nuova terza stagione di Radio Fonica.
Benedetto quest'anno, diciamo.
Un altro programma invece che va in onda martedì, questa volta alle 22:30, è Me and You and Everyone You Know, come il film, insomma, non so chi l'ha visto fra di voi. E si propongono i ragazzi di promuovere artisti, scrittori, musicisti, poeti, insomma tutti coloro che hanno a che fare con l'arte e lo spettacolo, chiaramente, che operino nel territorio di Perugia e dintorni, proponendo playlist di brani che spaziano, insomma, in diversi generi musicali. E ancora poi abbiamo Sinopsis venerdì con Chiara Scò e Simone Pizzo. Si andrà un po' a cavallo tra film e tra cinema e letteratura. I ragazzi Chiara e Simone ricostruiranno la storia, ecco, di un libro che poi è diventato pellicola attraverso i dialoghi, musiche e descrizioni. E ancora poi tornerà la nostra Roscella mercoledì con la new entry Arianna, con uno dei programmi pilastro, ecco, di radiofonica.com, dedicato completamente al cinema, ovvero Radiovisione. E poi ancora delle conferme per radiofonica.com, che sono il mercoledì sera Zionet con Fabio Claudio, Indigene Live di Gerardone, Chiara e Letizia, e Funkit poi il giovedì alle ore 21:45.
Siccome siamo in questo clima un po', diciamo, da Natale dopo il cenone, facciamo un grande saluto comunque a chi ci rende possibile tecnicamente tutto questo, sì. Che la nostra voce si espanda nell'etere. E allora salutiamo il Coca, il grandissimo Coca, un saluto che penso che sia condiviso dai miei amici.
Grande Coca,
grande Coca, signore, grande Coca. Usa, ma saluta il Coca. Grande Coca, grande Coca, grandissimo. Comunque Osama, torniamo in questa Libia, sì. Torniamo in questa Libia, ci andiamo a fare questo giretto nel deserto. No, dai, basta. Parliamo un po' delle città libiche. Com'è Tripoli? Come si vive a Tripoli? Quanto costa un taxi a Tripoli? Raccontaci un po' di Tripoli.
€4 per fare il pieno in Libia.
€4 niente.
No, Tripoli, parliamo di Tripoli, una città costruita dai Fenici nel secolo VII avanti Cristo.
Sì.
Dopo è stata aspetta.
No, è allora, bello perché
è bello perché
no, spieghiamo che c'è il nostro Samba che ha
fatto i compiti.
È stata
conquistata dai greci.
Oh. No, c'è il nostro Samba che ha fatto i compiti e c'ha una serie di foglietti vari.
Ma perché vuole essere preciso?
Un quadernino.
No, è giustissimo. No, per spiegare un attimo l'imbarazzo che si era venuto a creare, appunto.
Tranquillo, quindi, puoi leggere, lo leggiamo anche noi da Wikipedia.
Tripoli venne fondata nel VII secolo avanti Cristo dai Fenici, che la chiamarono Oia, e dopo passò nelle mani dei signori di Cirenaica, che se la vedrò strappare dai cartaginesi.
Sì.
In seguito è dopo diventata romana.
Certo, come
è cominciata adesso, la storia con l'Italia.
Cose. Ma adesso com'è Tripoli? Beh, lasciamo da parte un attimo la storia. Com'è Tripoli adesso?
Adesso antica moderna, diciamo.
Ok.
Stanno costruendo grattacieli,
strade, ponti, pedaggi,
sì, tutto. Grattacieli, magari congici adesso stanno costruendo.
Sì, pure i grattacieli.
Sì,
davvero.
C'è l'arco anche l'arco Aurelio, Marco Aurelio.
Sì.
C'è a Tripoli anche.
Scusa, ma dimmi castello. Una cosa, sì. Io mi immagino Tripoli, ecco, non sono mai stato, però immagino Tripoli come una città piena di contrasti, nel senso, magari è possibile vedere contemporaneamente, magari da una parte della città, questi palazzoni costruiti grazie agli introiti provenienti dal petrolio, e dall'altra invece magari dei quartieri rionali, no? Con i mercati. Con quei mercati all'aperto dove è possibile comprare tutte quelle spezie tipiche.
A proposito,
questo
sì. Vicino il castello antico, castello romano.
Sì.
C'è vicino l'arco di Marco Aurelio.
Marco Aurelio.
Ok. C'è la banca di Roma prima, adesso.
Sì. Ecco, Ixunt Leones, come dicevano i latini, no? Per descrivere la Libia.
Eh sì, vicino alla Piazza Verde c'è il mercato tradizionale, il souk, si chiama Narab Souk.
Sì.
Il souk, quindi parlaci questo mercato, degli odori che si sentono in questo mercato, delle bellezze marmore, no, sto scherzando. Dimmi, cioè, cosa puoi comprare? Puoi anche ancora barattare o solo vai con i soldi?
Si può comprare il souvenir, tipo vestiti tradizionali, ciabatte, lo zaino, colline, anelli, e tutto quanto. Sì.
Ma i vestiti tradizionali come sono, libici? Tipo il vestito tipico? Sei, diciamo, un vestito più occidentale oppure avete dei vestiti?
Non so. No, in Libia ci sono tanti tipi. Rispetto alla zona, nell'est Libia è diverso rispetto a Tripoli.
Certo.
Il sud è anche diverso.
Certo.
Ma però la cultura quello musulmana... che mi piace di più sempre di Tripoli. È più bello.
Beh, è la tua città alla fine, no? Quindi non puoi che parlarne. Non puoi che parlarne bene.
Per forza.
Certo.
Altre città comunque interessanti della Libia sono ad esempio Gadames, correggimi se lo dico male.
Okay. La più grande e importante, Leptismania, città romana.
Sì.
Stava lì Settimo Spiros, imperatore romano. Anche c'è l'arco di Settimio Severo. C'è Subrata, c'è il teatro conservato molto bene, molto molto bellissimo anche. C'è Cirenaica, c'è a Bologna nel
destino. Benghazi come per
Bengasi sulla montagna verde.
Montagna verde.
Sì, sì. C'è anche lì.
È diverso da Tripoli.
Quella è zona greca, non è zona romana.
È zona greca.
Come Tripoli e Soprata e Lipsmania.
Ma comunque in tutta la Libia è, diciamo, è diffusa la professione, il culto.
Sì, sì, sì. Diverso
Islam,
per
ci sono anche comunità cattoliche, per esempio, o comunque
no,
altre
confessioni. No, in Libia sono le regioni, l'unica regione in Libia è l'Islam adesso.
Ci sono l'Islam.
Sì, sì. Ma ci sono stranieri che sono cattolici, protestanti. Certo. Cioè, a Tripoli...
Ebrei niente, però.
Ci sono due chiesi, a Tripoli, cattolici, una protestante, mi sembra.
Ok. Quindi comunque c'è anche una presenza, anche seppur minima, di diverse confessioni.
Sì, sì, perché ci sono tanti italiani in Libia, come ho detto.
E questo religioso è un argomento molto importante che adesso comunque tratteremo con calma, perché andremo un po' alla scoperta dell'Islam, no, okay. Osama? Quindi
intanto da MSN arrivano le prime critiche per questa musica che hai scelto come sottofondo, Giuseppe.
La lambada, adesso me ne sono accorto. Cioè.
Sì, 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 sì.
Ha messo la lambada. Ho detto,
sì,
ma
forse
che...
era eccessiva la lambada a quest'ora.
Soprattutto vogliamo dire che le scelte stilistiche della musica di sottofondo sono sempre di Giuseppe, quindi qualsiasi... Si critica, la dovete rivolgere a Giuseppe. Qualsiasi errore è di Giuseppe e qualsiasi altro.
Qualsiasi offesa va rivolta a Giuseppe.
Sì, perché è sempre colpa di Giuseppe. Sappiatelo, noi, diciamo, io, Francesco e Francesco non abbiamo mai colpa. Neanche Usama, che è il povero ospite di turno, insomma.
E allora cerchiamo di rifarci a questo punto.
Cerchiamo di rifarci. No?
Salutiamo il Grinch, salutiamo il Grinch che è arrivato all'ascolto.
Bene. E allora cerchiamo di rifarci. Se il sottofondo non andava bene, sicuramente...
Jeremy the Pearl Jam vi riscalderà un po' il cuore.
22:48 minuti come ogni lunedì sera siete su Boarding Pass Live. Io sono Giuseppe La Sola e con me i miei carissimi compagni di viaggio Sara, Francesco M e Francesco P.
Siamo come le Spice Girls. Siamo le Spice Girls.
Esatto, il paese di cui stiamo parlando questa sera è la Libia, però attenzione perché ci siamo lasciati sfuggire un attimo il tema della serata, ovvero viaggi in periodi comunque non consueti, no? In periodi comunque non molto comuni. A ottobre, aprile, viaggi ad aprile, viaggi a febbraio, viaggi, insomma viaggi quando...
Quando lo decide Ryan signori, esatto, le grandi offerte, e non parliamoci chiaro, lì vai molto... Ti dicono, che ne so, una mezzanotte del 13 di novembre fino
tu
al... Tu vai, tu prendi...
No, sì, assolutamente.
L'importante è sentire che vai, no? Diceva il grande Lirio.
L'importante è andare, poi insomma il tempo, lo spazio, il luogo non conta. Non conta. Ci andiamo, intanto andiamo.
Intanto partiamo. E a proposito di questo voglio ricordare ancora una volta come ecco, il nostro gruppo su Facebook, proprio Boarding Pass Live, ecco... Noi vogliamo proprio che sia un gruppo in cui vengano racimolate, vengano raccolte tutte le, come dire, sia i bandi per chi vuole andare all'estero, per chi vuole passare un periodo di studio, che sia di lavoro, eccetera, eccetera, all'estero, ma anche le offerte delle varie Ryanair, delle varie compagnie low cost. Dunque aiutateci, aiutiamoci a viaggiare low cost e a viaggiare, diciamo così, meglio.
A viaggiare da studentelli.
Viaggiare proprio da squattrinati.
Da squattrinati, diciamo così. Esatto. Comunque, a parte questo, noi facciamo adesso, cominciamo un elemento un po' così, sai, quella cosa, quando arrivava alle 12 e di piccolo non andavi a scuola, c'era il pranzo servito, capito, in televisione. C'è una domanda, Osama, dal punto di vista culinario. Come ti trattano in famiglia in Libia? Che cosa ti cucinano? E ci abbiamo anche la musichetta, il distrattatissimo Peppe rispolvera questa chicca, signori.
Prima cosa, couscous. È venuto.
Oh, couscous. Tipico mediterraneo,
tipico,
no?
Couscous. Sì. Con il pesce, la verdura, la carne, tutto quanto. È buonissimo.
Ecco, mettete tutto dentro assieme. Tutto dentro.
Sopra.
Pesce, carne.
No, no. Come tutto, no.
Ecco, ci sono vari modi di fare, sì, il couscous, sì, sì, diciamo, no? C'è quello di pesce, c'è quello di carne, c'è quello di verdure.
La si mette il couscous, sì, sopra si mette cipolla, pomodoro, verdura, la carne, tutto diviso. O il pesce, insomma.
È cucinato col vapore oppure...
Vapore, sì.
Col vapore, sì, no? Sì. Ma poi... Cioè, mettete lì... Mangiatore.
Mangiatore. Il
diente, senza il vino. Impensabile.
Senza maiale. Senza vino.
Senza maiale. Niente vino.
Con Coca-Cola.
Coca-Cola.
Pepsi. Va benissimo.
Grandissimo. E poi di altri cibi, che ne so, tipo qualche dolce tipico libico.
Tipico libico, dolce... Diciamo baccalà adesso.
Il baccalà.
Baccalà.
Il baccalà.
Baccalà.
Sì,
baccalà.
Sì.
Baccalà.
Come baccalà, lo... non baccalà.
Il baccalà è il pesce.
Baccalà è il pesce.
Baccalà.
E come questo baccalà, insomma,
usato. Si mangia. Che c'è? Il miele.
Ma che c'è dentro?
Quale le cornia racchiuse dietro questa parola?
C'è il miele, le mandorle. E dopo, tipo, non lo so.
Ma la pasta frolla.
Che forma c'ha questo dolce? Una forma piramidale, una forma
fallica,
piatta.
Una forma così.
Va bene.
Ah, okay. Parallelepipedo.
Un parallelepipedo.
Un solido.
Va bene, il baccalà.
Cercatelo su internet, insomma, non riusciamo a descriverlo. Comunque, a parte questo, cioè il nostro Usama evidentemente manca da troppo tempo dalla Libia. Sarà scordato. Speriamo che tua madre non ti senta, altrimenti almeno.
Sarà un guaio.
Usama, ma la ragazza ce l'hai? Ti sei trovato una futura sposa?
No, lo sto cercando.
Stai cercando?
Sì, sì.
Vuoi la donna?
No, la donna così no. La
in
donna,
Libia no, o in Italia?
E dipende.
Da quanti cammelli
quanti
ci vuoi?
Quanti cammelli ti chiedi?
Quelle che chiedi meno, apposta.
Domanda, ti faccio una domanda.
Ma qua tu ne puoi scegliere?
No, ho trovato una, mi ha chiesto 60, adesso 200. Ah, 40,
ma
ok,
tu puoi,
40,
no,
okay.
Ma tu puoi avere 4 mogli, giusto?
Ah, ok, sì, sì.
Quindi puoi scegliere...
Mamma mia.
In teoria puoi averne 4, però quello che so io è che c'è la legge, dice... che devi saper rispettare e dare lo stesso trattamento a tutte e quattro le donne. Cioè, attenzione, è consentito avere
tutte e quattro
le donne.
Ognuna deve avere la casa sua da sola.
Sì, devi essere in grado, è possibile secondo i musulmani, se no, però deve essere ogni donna deve avere la stessa attenzione e le stesse cose che hanno le altre donne.
Dovresti cucinare il baccalà o tutte e quattro.
Preparare il cosco smetto tutti quanti.
Oh, perfetto, capito.
Ma parliamo.
Una con il pesce e l'altra con la carne. No, deve essere tutto pesce e tutto,
tutto carne.
O tutto carne.
C'è proprio bianco e nero.
E no. Non è facile avere. Perché devi, non devi avere una preferita in pratica. Deve, devono essere tutte preferite per te. Quindi non so.
Vabbè, poi non lo so.
Questo cioè, solo una dopo.
Ma Usama, ci sono molti tuoi conoscenti che hanno questo tipo di rapporti, insomma, che hanno questi matrimoni, diciamo, multipli, che sono monogami, ecco. Molti libici sono monogami.
Come monogami?
Poligami, scusa.
Cosa, hanno tanti...
Sì, hanno tanti
che
mogli.
Hanno due mogli.
No,
in Libia non molti.
Conosci qualcuno che ha
anche perché
mogli?
Non conviene poi, immagino.
Sì, hanno solo anziani, ma adesso giovani no. Non ce la fanno.
C'è la crisi, dici, non ce la fanno.
A mantenere quattro mogli tutte trattate allo stesso modo. Insomma, poi noi...
Ce la fanno per altre cose. Comunque
magari, forse.
Deve avere più di una casa per...
Per mantenere tutte lo
stesso. Se ogni sera devi fare il giro alle quattro moglie, che ora esce? Cioè, finisce, comincia alle sette, finisce all'ora che sei ancora lì e diventa un
lavoro. Ma quante mogli sono? Andiamo.
Non ce la fai più. Ma a parte questo, il discorso è, tu ti senti, siccome ci suggeriva una domanda il nostro Mike dall'Inghilterra, tu ti senti di vivere in un paese libero o in un paese in cui ci sono determinate restrizioni alla libertà che puoi vedere, diciamo, con i tuoi occhi quotidianamente? E diccelo sinceramente con il cuore in mano.
No, prima la Libia sì, era un po' chiusa, non c'è libertà, ma adesso sta troppo migliorando.
Sta migliorando?
Sì, soltanto sì.
Da quello che ti raccontavano anche, che ne so, i tuoi genitori, che ti raccontano, o i tuoi nonni?
No,
so,
prima no, era... Libia è cominciata dalla Italia, la... come si chiama? Colonia
italiana. Colonialismo,
sì. Colonialismo. Dopo è arrivato il re. È durato poco, dopo è arrivato il Gheddafi con l'esercito, era governo, diciamo, militare, con la forza.
Certo.
È durato per tanti anni per mantenere tutto il popolo,
certo.
Non era, non c'è...
È diverso. Libertà,
sì. Ma adesso, diciamo che...
Senti questi, che il tuo paese sta migliorando,
sì,
per alcune
dopo cose. L'embargo, quello dell'America, che sì, è durato per 10 anni, Libia era distrutta completamente. Da 2000... Libia adesso veramente sta migliorando tanto.
Poi fra i paesi nordafricani, la Libia, a quanto so, è comunque quello in cui la condizione della donna ha comunque una, no, comunque un certo rispetto, ecco, al di là di quello che dicevamo prima della
sì,
poligamia.
Libia, sì.
Comunque no, la donna, cioè comunque ci puoi confermare che le donne stanno bene in Libia, no? Comunque
per me
vengono
stanno
trattate
meglio della Italia, per me è Libia.
Addirittura meglio che in Italia, dici?
Sì, tanto.
Vengono rispettate molto, insomma, le donne.
Rispettate molti, il lavoro, diciamo, possono avere il lavoro migliore, guidano le macchine più costose, hanno per me tutti i diritti lì.
Ah, bene,
stanno
bene.
Stanno meglio rispetto dei uomini.
Allora, io volevo intervenire facendo una domanda che ci arriva da Messenger, che ci rivolge Mike. È una domanda abbastanza semplice, però potrebbe, diciamo, mettere in crisi il nostro ospite, ma non credo, che è preparatissimo questa sera. Ci chiede: perché la bandiera della Libia è verde, solo verde, senza nessuno stemma, senza nessun disegno?
Quello che avevamo detto appena arrivato il Gheddafi, il suo obiettivo era farvi diventare Libia verde, progetti e tutto quanto, come anche il colore verde, non so, riflette la libertà, non lo so. Per questo ha scelto Gheddafi.
Ha scelto il verde. Io ho letto anche su internet che era anche perché è il colore dell'Islam, non lo so se è vero.
No?
Allora mi hanno solo letto delle baggianate su internet.
Il democratico.
Comunque,
Gheddafi che
ha scelto. L'ha scelto Gheddafi.
Per
me mi piace. Unico,
mi rilassa.
Unico colore facile disegnare.
Comunque di certo è stato il colore della rivoluzione,
sì,
di Gheddafi,
sì,
no? Infatti
sì,
non a caso chiamata rivoluzione verde.
Diciamo il cambiamento, per
sì,
il cambiamento al migliore, per questo ho scelto il
speranza.
Sì,
in Italia è speranza, non so poi cosa rappresenta.
Diciamo speranza di migliorare in cose.
Ansia verso il rinnovamento. Usiamo, ma ora ti faccio una domanda che è veramente difficile.
Ok,
sono
pronto.
Devi stare, sei sicuro che sei pronto? Cioè proprio si tratta, andiamo sul politico.
Ok.
Sei pronto?
Sì.
Qual è il nome del più grande calciatore libico?
Giuseppe Lavaglia.
Sono io, il più grande calciatore Libia.
Libia c'è uno solo, Tarek e Taib.
Sadi. Come si chiama il figlio di.
Sadi.
Il figlio di.
Lui sta in Italia adesso.
Lui sta in Italia. Vabbè, la sorvoliamo anche su questo argomento calcio. Ci andiamo a sentire un pochino di.
Allora, io vorrei iniziare. Vorrei prendere un argomento in questo momento che comunque è importante. Esuliamo un attimo da quelli che sono i temi che abbiamo trattato fino a questo momento. Ragazzi, il 30 agosto è successa una cosa in questo mondo, esattamente il 31 agosto 2009, e prego di far partire la base, perché questo è un momento un po' particolare. Il 31 agosto 2009 la dirigenza della Sky Europe ha dichiarato la bancarotta, cessando ogni attività e provocando di fatto numerosi disagi per centinaia di passeggeri. Noi, ecco, vogliamo ricordare così questa compagnia che tante soddisfazioni ci ha dato, la skyeurope.com, che ci permetteva, ecco, di viaggiare in tutta l'Europa dell'Est.
Io ho una testimonianza.
In modo low cost.
Ho una testimonianza.
In modo particolare, ecco, ricordiamo.
Lontano 2006.
È un momento difficile.
Un fazzoletto, per favore.
Andiamo sulla notte che univano Roma con Budapest. E a quell'epoca un biglietto costava solo 8 euro.
8 euro?
8 euro? 8
euro? 8 euro. Ho preso 4 giorni prima. Però poi quella bastarda cominciò ad alzare i prezzi e tutto si triplicò. E noi altri, poveri spauriti, decidemmo di ripiegare sulla grande Wizz Air, signori. Ricordiamo.
Quello che ricorderemo soprattutto della Sky Europe, consentitemelo.
Sì.
Era quella cabina con le luci rosse. Come potremmo dimenticarlo? E quelle hostess che erano delle fighe incredibili.
Signori miei, da stromicciarsi gli occhi. Vorrei capire se sono andati in cassa integrazione. Le mettiamo noi in cassa integrazione.
Va bene. Purtroppo ci ha abbandonato la Sky Europe. Pensate un po' che nel 2008 era stata dichiarata la migliore compagnia low cost di tutta Europa, ecco, che peccato, ci ha abbandonato. Era un momento che sentivo di dedicare veramente a questa compagnia. Perché, cioè,
addio Sky Europe.
La Sky Europe ci è stata sempre vicina ed è giusto che noi stiamo vicini alla Sky Europe in un momento così, giusto ragazzi?
Sì, esatto. Soprattutto alle hostess della Sky
Europe. Dobbiamo
stare sempre più...
Chissà cosa fanno adesso le hostess della Sky
Europe. Non lo so, vedremo.
Hanno le viste a Budapest. So,
dai... può essere, non lo so, magari saranno lavorando per la Ryanair, oppure per la...
Senti come parla innamorato proprio della cubista dello Sky Europe.
Sì, ragazzi, e va bene, cercheremo di viaggiare low cost in qualche altro modo, ma intanto i Franz Ferdinand.
Just a crosshair. I'm just a shard away from you. And if you leave here, you leave me broken, shattered, alive. I'm just a crosshair. I'm just a shard, then we can die. kick me out.
La splendida voce, lo splendido commento rigorosamente in arabo, chiaramente, di un momento che tutti noi italiani, a cui tutti noi italiani siamo assolutamente attaccati, e anche i libici sono tra il gol di Fabio Grosso quasi 4 anni fa ormai, nella semifinale mondiale contro la Germania, e abbiamo fatto un piccolo omaggio a Usama, ecco Usama, ti abbiamo fatto un piccolo omaggio con questo con questa telecronaca in arabo. Ti senti più contento adesso, Usama?
Io tanto
tantissimo.
Soprattutto ci spieghi cosa diceva il telecronista,
emozionato. Tanto. Ti fa anche lui l'Italia.
Sì.
Tutti da l'Italia. Dubai questo, Emirati Arabi.
Ah, questo è degli Emirati Arabi. Bene. Ma in Libia avete tifato Italia? Avete tifato Italia, insomma,
io,
al mondiale.
Dopo aver vinto l'Italia con la macchina bussando sul clacson.
È vero.
È tutta la Libia, sì. A Tripoli, non lo so, a tutto il resto, ma a Tripoli sì.
Che bello, che bello.
Era un casino.
Fatemi dire veramente, oh che bello, oh che bello, oh che bello. Mi mancava veramente questa cosa. Usama, allora dici, fra i lasciti, insomma, degli italiani in Libia ci sono moltissime parole, no?
Sì, sì, tantissime.
Ed era
sì.
Anche molto divertente sentirti parlare l'altro giorno quando mi spiegavi che magari semaforo si dice semaforo.
Semaforo,
no?
Si dice, sì. Marciapiedi, non è marciapiedi, marciapiedi.
Marciapiedi,
sì. Lamba, non è lampada. Forchetta,
si dicono tu esattamente come l'hai detto in questo modo, cioè sì, si usano i termini italiani.
I termini italiani, ma un po' pronuncia magari un po' diversa,
certo, certo. Questo sì,
sbagliata.
Questo è chiaro. È veramente comunque
tantissime parole, anche parolacce.
Anche parolacce, che però comunque non andremo a dire, ecco, non diremo le parolacce.
No, ma diciamole un paio di parolacce, non siamo stati abbastanza volgari. Alziamo un po' il tasso della volgarità della trasmissione, avanti con le parolacce in italiano. Osama, che parolacce dite, vogliamo sapere che parolacce dite in Libia.
Però prepara il beep.
Bastardo.
Bastardo, vabbè, bastardo.
Ah, bastardo,
dai,
bottana.
Ecco.
Però l'ha detto un po' tipo bottana, no?
Siciliano.
Siciliano. Eccetera, eccetera.
Vabbè, insomma, ecco, gli italiani
abbiamo capito lasciato. Che abbiamo lasciato anche là il segno,
è
insomma.
Una bella eredità, insomma.
Abbiamo lasciato anche questo.
Un'eredità linguistica.
Ma una cosa che non abbiamo lasciato sicuramente è la vostra religione, insomma. Ecco, diciamo due parole. Il vero musulmano, no? Deve fare 5 cose il vero musulmano.
5, sì.
Partendo alla prima, che è la cosiddetta shahada.
Shahada.
Shahada, sì, la testimonianza di fede.
Che c'è solo Dio.
Esatto.
E Maria.
Sì.
Gesù sono persone normali,
sì.
Solo che Gesù è una profeta. Maria ha fatto Gesù con un miracolo che è fatto senza aver padre.
Ah, molto bene. La seconda invece sono le preghiere rituali da ripetere 5 volte al giorno,
giorno
se non
sì.
mi sbaglio, sì, partendo sì. dall'alba fino
dopo il tramonto, 5 volte.
Uh-huh. E non è vero che comunque bisogna pregare solamente sopra dei tappeti, no?
No, anche sulla terra, sulla sabbia.
Ecco, diciamo lì. Ecco,
deve essere il posto pulito solo, basta.
L'importante è che si preghi su un posto pulito, che insomma si mantenga quella che è un po', non so, la purezza del posto dove si prega. Poi continuiamo con il famosissimo Ramadan, questo Ramadan. Mese di digiuno a cui vi sottoponete. Ma ecco, parlaci un po', ma non è un po' una sofferenza per voi?
No, sinceramente no.
Ecco, diciamo innanzitutto in cosa consiste. È un'astinenza totale da cibo,
da cibo, da bere.
Bere.
Anche. Da tutto quanto, fumare, tutto quanto.
E anche sesso, a quanto pare, no?
Sì,
tutto. Ancora
di sì.
Eccola, il lingua
va. Ma comincia dall'alba fino al tramonto.
Dall'alba dopo...
La sera puoi fare quello che vuoi.
E la sera
anche se in teoria non si dovrebbe.
Come?
Anche se in teoria non si dovrebbe, da quello che ne so io, neanche la sera.
No, la sera no. Si può fare tutto.
Ossia, ma è vero che il Ramadan paradossalmente è il periodo in cui grassate di più. Perché cioè mangiate di più la notte, accumulate di più la notte, fino alle 5 del mattino vi svegliate per mangiare. C'avevo un'amica, no, detto confidenzialmente, un'amica marocchina che si lamentava tantissimo perché diceva che durante il Ramadan lei ingrassava. Diceva, sì, perché si svegliava la mattina per mangiare, giustamente per affrontare la giornata, e quindi diceva che non riusciva poi a, diciamo, a... oppure tutta la notte cercava di mangiare, non si svegliava per dalla fame, e poi incamerava più... diciamo calorie di quanto ne spendete.
Per me mi sono dimagrito il Ramadan.
Sì, vabbè,
penso perché mangio poco.
Volevo sfatare questo mito che avevo in testa. Mi
sono si mangia tanto.
Beh sì, si salta.
Quando si rompe il digiuno si mangia tanto. Si mette nel piatto tutto. Tutto quello che ti pare in mente.
Cioè la mattina prima dell'alba. Addirittura un'ora prima dell'alba.
No,
un'ora...
quando viene l'alba.
Non puoi mangiare più appena
sì,
arriva l'alba.
Devi smettere di fare tutto, mangiare e bere.
Mangiare e bere. Si possono astenere solo i vecchi, i malati.
Sì, sì.
Le donne incinta, i bambini.
Anziani, quelle che non sopportano fare il digiuno.
E anche se sei in viaggio, giusto?
Sì, anche
se sei in viaggio puoi fare, diciamo, uno strappo alla regola e mangiare. Anche se si cerca...
Poi si recuperano, no?
Sì,
i giorni di Ramadan.
Dopo Ramadan, sì, sì.
Esatto.
Come il quaresima, mi sembra anche.
Sì, ecco. Anche noi abbiamo la quaresima e dovremmo
anche
essere...
per gli ebrei devono fare il digiuno.
Mm-hmm. Un periodo di digiuno, o almeno il venerdì dovremmo cercare di non mangiare carne, però insomma
perché,
tutti se lo ricordano.
Quello che lo so che per tutti i profeti, anche le regioni antiche, devono fare tutto il digiuno.
Ma è per tutti. Ma dici, tu pensi che sia rispettato questo digiuno?
In Libia sì,
in Tunisia in generale.
No. Parliamo della Tunisia. Tunisia no.
Non ti stanno simpatici i tunisini a quanto pare. Come
siamo,
mai?
Chiedo scusa, non siamo amici.
Ah, non siete amici. È un po' come, non so, un'Italia-Francia, no?
Italia-Francia, ok, diciamo così. Quando gioca Italia-Francia, Libia-Tunisia. Guerra.
È guerra, ho capito, vabbè. Sicuramente ecco, per motivi storici eccetera eccetera che non andiamo ad approfondire in questo momento. Un altro dei pilastri della vostra religione, insomma dell'Islam, è l'elemosina, no? L'elemosina.
Chiedere i soldi.
L'elemosina, ovvero zakat, quella che chiamate zakat, sì, che però è un'elemosina diversa rispetto a quella che concepiamo noi, attenzione.
Questa obbligata.
Esatto.
Diciamo
bella elemosina verrebbe a dire.
Se hai soldi per 100 deve pagare 2,5. Quella obbligata per te.
Devi versare.
Certo, versare quello che ha bisogno.
Mm-hmm. Due e mezzo. Quindi.
Due e mezzo per ogni 100.
Per ogni 100
euro, denaro.
Ok.
Ecco.
2 euro e mezzo.
Bisogna versare il 2,5% del proprio capitale.
Del proprio capitale,
In eccesso, ecco, sì. Proprio alla zakat. Esattamente.
Questo quello che ha bisogno, quello
povero. E tu l'hai fatto fino adesso?
Io sì. Quello che... Ma
guarda, è come una legge di Stato oppure è una cosa personale?
No, questa è una cosa personale.
Una cosa
non
personale.
È una legge di Stato. Quella dipende da te se vuoi fare il zakat o no.
Certo.
Se sei praticante, credente o praticante o no. Dipende.
Ma tu, Samuel, il tuo primo Ramadan, te lo ricordi?
Quando avevo... L'ho fatto, avevo... 12 anni, mi sembra.
12 anni. Sì. E com'è stato per te questa esperienza?
È normale.
Normale.
Sì.
Te ne avevano parlato, te l'avevi vissuta in
maniera... No, ero contento, veramente.
Eri contento, eri felice.
Beh, mi sentivo grande.
Ma perché, da quello che ne so io, si ferma tutto il paese, tutti i paesi islamici, in quel mese, si fermano. Cioè, i negozi, a quanto ne so io, sono chiusi. Comunque è strano non vedere la gente,
no,
che un turista
non è
mangiare
chiusi,
per
no.
strada. Però hanno orari diversi, hanno orari diversi da quello che ne so io. Non so ora in Libia esattamente, ma da quello che ne so io, anche un turista che per esempio mangia per strada... È visto
nel,
in modo
giorno,
strano.
I ristoranti, i bar sì, sono tutti quasi chiusi. Ma di notte fino all'alba?
Sì,
aperto.
Naturalmente sì, però è insomma.
Sì, sì,
è strano.
Mia colleghi, a proposito, si sono. Come si dice? Sofferti tanto.
Hanno sofferto tanto.
Hanno sofferto tanto.
Beh, certo.
Il periodo del Ramadan, immagino, sì, sì. Anche perché tutto il paese chiuso. Segue questo ritmo della... Magari sono aperti la mattina presto, appunto all'alba, prima dell'alba e poi la sera dopo il tramonto. Quindi, insomma...
Durante il giorno, niente.
Se dovete andare a
no,
fare...
No, sono i ristoranti, bar, ma gli altri negozi sono certo, tutti aperti.
Sì, negozi sì, però alimentari, sì. Quindi se dovete andare in Libia, volete mangiare a pranzo, non ci andate il periodo del Ramadan, no, insomma.
Andate, ma fate il pranzo da casa.
Poi il Ramadan non è che è un mese fisso, cioè cambia. Cioè,
dipende sì. dalla luna.
Dipende dalla luna. Cioè, per esempio la Pasqua, tu non sai mai quando cade, dici, ma quest'anno sarà...
No, sì... Per esempio, quest'anno è venuto
a settembre.
Settembre. L'anno prossimo sarà meno di 10 giorni.
Ok, quindi a luglio lo farete.
No, agosto. Sarà agosto.
Però quest'anno quando è cominciato?
È cominciato 20 agosto, mi sembra.
20 agosto.
20 agosto, sì.
L'anno prossimo inizierà 10 agosto.
10 sarà 10 11.
Quindi
10.
Le giornate ancora più lunghe.
Sì, sì, sarà estate, sarà
con il caldo estivo, immaginate che non si può bere. Insomma, vabbè, esatto. Però
cade in mesi diversi, insomma, perché segue quello che è il calendario lunare, non quello lunare, solare. Sì. Esatto, perfetto. Allora, l'ultimo pilastro invece dell'Islam è quello che mi viene impossibile da pronunciare, no?
El-Hajj,
ovvero il pellegrinaggio alla Mecca.
Sì, sì.
Tu l'hai fatto, Usama?
Io no. Questo ancora? Non è obbligato. Obbligato nel senso che hai soldi, hai la forza fisica. Se non hai tutti e due, no, non è obbligato.
Ogni anno circa 2 milioni di persone si recano alla Mecca e appunto, come dicevi tu, solamente chi ecco, ha l'obbligo solamente chi può economicamente e fisicamente.
Sì, questo sì.
Perfetto.
Ma almeno una volta nella vita
una volta, basta.
Una volta soltanto.
Ma si va anche in Ramadan, si va al... non è Hajj quella, si chiama Umrah. Umrah.
Abbiamo capito okay. Che non fa per noi, insomma, l'arabo.
Quello si va... la gente si va lì così, anche è un po'...
Usama, ti faccio un'altra domanda, una difficile.
Ok, sono pronto.
Cioè, noi si parla... noi occidentali siamo imbevuti alla parola jihad, no?
Jihad, ok.
Però probabilmente non tutti sanno che cosa effettivamente la jihad significa. Perché si differisce... cioè, c'è la... Maometto disse che c'era la grande jihad e la piccola jihad, è vero?
Sì, questo cioè, sì.
Ci spieghi qual è effettivamente qual è il significato che al momento ha dato la parola jihad?
Il jihad per noi
spaventa, insomma.
Sì,
no?
Per noi è obbligato, nel senso che quando per esempio un paese voleva conquistare il tuo paese, tu devi fare il jihad. Vuol dire che combattere contro il nemico.
Letteralmente vuol dire sforzo jihad.
Sforzo contro quello che vuole conquistare il tuo paese.
Però il più grande sforzo è quello interiore che devono fare le persone, no? Di purificazione attraverso la vita per l'accesso al regno dei cieli. Vorrei sbagliarmi, è giusto questo?
No,
questa
sì,
è la grande jihad.
Anche il jihad dentro se stesso, per certo. Non fai tanti... noi, per noi diciamo peccati, non fai peccati quello che anche questo jihad.
E allora, questi peccati, signori, li fa tutti il nostro amico Giuseppe Lapaglia. Noi siamo in chiusura. Dobbiamo ringraziare quest'ospite fantastico che ci ha aperto i soli della Libia e ci ha fatto girovagare per i deserti libici e le oasi e le nostre compagnie low cost che sono morte.
E le hostess disoccupate.
E le hostess disoccupate.
Adotta anche tu un hostess di Sky Euro.
Sky Euro.
Signori miei, da parte mia di Francesco un caro saluto e passo la palla a Giuseppe. Buonasera.
Esatto, ci siamo lasciati un po' trasportare il nostro discorso perché comunque era molto interessante e sicuramente ci saranno molte molte altre cose da dire. Non ci rimane a questo punto che salutare tutti coloro che ci hanno seguito da casa anche
facciamo
stasera.
Facciamo un giro velocissimo di saluti, Monica, Gloria, Giuseppe, gli amici del Circolo Arci, ragazzi di Rochocolate, Gabriele, Mike e tanti tanti altri. Vi ringraziamo per essere stati in ascolto, vi diamo appuntamento la settimana prossima e vi ricordiamo la novità di quest'anno che noi siamo un quarto d'ora, diciamo, più là rispetto all'anno scorso. Partiamo alle 21.45 invece che alle 21.30, quindi vi lasciamo il tempo di cenare in pace e poi di mettervi subito sintonizzati su www.radiofonica.com.
Esatto.
Siamo fusi d'orario.
Un quarto d'ora più tardi.
Ci vediamo mercoledì al Circolo Arci in via Cartolari a Perugia e con questo vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con Boarding Pass Live.
Mi raccomando, 21.45 e 23.15.
Ciao.
Un saluto anche a Francesco Terence Petricca. ma soprattutto a voi che ci avete ascoltato ancora una volta. Vi lasciamo con gli Strokes. Ciao a tutti!
Ciao!
Ciao! So